Allora, questa sera la nostra riflessione concerne la virtù della fortezza. Fortezza, che diciamo così, mi sbilancio subito, non è forza. Però ecco, per entrare un po' nel merito, vorrei fare un piccolo collegamento con le volte precedenti, anche per apprezzare una differenza e una specificità. Noi abbiamo parlato per primo della virtù della temperanza e avevamo detto che si caratterizza, a differenza delle altre, per avere una prospettiva intima. Infatti, anche la parola greca da cui deriva porta quella particella en, che equivale al nostro in, che fa vedere che è qualcosa che si gioca intimamente, cioè dentro. E quindi ecco, è la virtù che riguarda l'uomo in se stesso, cioè dentro di sé l'uomo cerca di moderare, di efficientare, di modulare. Poi abbiamo parlato per seconda della virtù della prudenza, che avevamo detto è il timone, no? È la guida, è il guardare avanti, in un senso di previdenza e provvidenza, cioè nel senso di preparare, ma anche sapere precisamente dove si va, o meglio, sapendo dove si vuole andare, apparecchiare il necessario. E perché vi ho citato queste cose che abbiamo già detto? Per accomunarle sotto un segno, sia la temperanza che la prudenza di cui abbiamo parlato, hanno una caratteristica positiva. Cioè sono virtù, cioè sono atteggiamenti consolidati, abituali, che favoriscono la realizzazione di qualcosa, sono positive in questo senso, cioè pongono qualcosa, sono attive, servono per conquistare e quindi in questo senso potremmo dire indicano un effetto, no? Al quale si tende. E dico questo perché proprio questa caratteristica ci aiuta a capire invece il proprio della fortezza, cioè la virtù della fortezza è diversa da queste, perché non ha un carattere positivo, o meglio, non vuol dire che sia negativa, non ha un carattere attivo, intendo dire, cioè non serve per fare qualcosa, ma serve per mantenere quello che si ha e questa è la sua caratteristica, è negativa in questo senso, non negativa perché manchi di valore, ma negativa perché non pone qualcosa, ma invece tende a conservarlo. E infatti si colloca precisamente in un contesto sfavorevole, cioè quando è che la virtù della fortezza entra in gioco, quando è che serve, quando uno si trova in una situazione sconveniente, quando c'è qualcosa che non va, e ce ne sono, no? Di situazioni come queste, forse sono anche più numerose delle situazioni invece di facilità. E quindi che serve la fortezza? Ha un carattere difensivo e ha un carattere conservativo, che detto semplicemente vuol dire questo che ho detto, difende, conserva, cioè spende le energie per difendere quello che si è raggiunto e per conservare quello che si è conquistato. Quindi ecco, le altre virtù che abbiamo visto precedentemente servono per andare avanti. La fortezza serve per non andare indietro. E utilizzando un'immagine, ad esempio del mondo automobilistico, le prime due sono l'acceleratore, ciò che perfeziona la tua vita, quindi l'arricchisce. La fortezza invece è il freno, nel senso che pone un limite. Praticamente, ecco così, costituisce un vincolo per evitare l'arretramento. Quindi, ecco, questo che ho già detto, potremmo dire, è un po' il là del discorso. E alcuni, diciamo, commentatori che ho avuto l'occasione di leggere in queste 2 settimane sottolineavano questo, che proprio per il fatto di essere una virtù difensiva e conservativa, si esprime particolarmente in 3 contesti, cioè ci sono 3 situazioni che la richiamano e nei quali evidentemente serve, no? La prima situazione è quella delle difficoltà, cioè cioè quando ci sono ostacoli, cioè quando qualcosa che inciampa, ti fa inciampare, quando qualcosa, potremmo dire, rende il cammino difficoltoso. Ecco, in questa situazione qual è il rischio? Che le difficoltà, prendendo un po' il sopravvento, ti facciano perdere anche qualcosa di buono che hai fatto, no? Però ecco, non è solo la situazione della difficoltà che, con la presenza di ostacoli, che rende necessaria la fortezza, ma c'è anche la paura, perché la paura ci blocca, la paura in un certo senso smorza gli entusiasmi, e la paura tende a mettere tutti con le spalle al muro. È abbastanza facile collocare la fortezza in questi contesti, no? Quando ci sono delle difficoltà bisogna difendersi, bisogna resistere. Quando c'è la paura bisogna difendersi, bisogna resistere. Però c'è un terzo contesto che potremmo dire la chiama in causa, e è il contesto della noia, il contesto che si può chiamare con termini più eleganti del tedio o anche della nausea. E leggevo una pagina che diceva questo, ma molto colpito. Quando incontriamo delle difficoltà, subito ci rendiamo conto del rischio che si corre, no? Che le difficoltà ti in qualche modo depauperino la tua vita, cioè la impoveriscano. Lo stesso quando ci sono la paura, ti rendi conto di essere bloccato dalla paura. Invece la noia, la nausea, il tedio, non te ne accorgi. E sono un pericolo forse peggiore, proprio per il fatto che passa inosservato. E questo mi ha fatto pensare che effettivamente, diciamo, la noia, cioè la perdita di slancio, la perdita di convinzione, è qualcosa di veramente mortale, perché è mimetica. Il fatto che non si fa accorgere della sua presenza la rende più dannosa e più virulenta. E io ho un pochino pensato che forse oggi, poi bisogna calarlo ognuno nella sua situazione, perché sono situazioni tante diverse, forse oggi è proprio questo il pericolo maggiore, perché le difficoltà si vedono, le paure si toccano con mano, invece quel senso di, in qualche modo, di fiacca, quel senso di ammorbidimento, quel senso di torpore ti prende e non te ne accorgi, e viene quella forma sottile, diciamo, di stanchezza, quella forma sottile di disinteresse, che pian piano alimentano il non senso delle cose e ti fanno mollare. Io infatti penso che oggi un pericolo veramente molto molto invadente, dal quale noi dobbiamo guardarci e tirar fuori le armi della fortezza, sia proprio questo senso sottile di lento spegnimento delle cose. Si perde la voglia, si perde l'entusiasmo, praticamente viene meno il coraggio, ci si assopisce un po' nella pigrizia della vita e diventa più difficile vivere la fede. In pratica è un detto comune, no? Che nelle questioni, in certe questioni come quella della fede, se non si va avanti si torna indietro, è vero che è così, no? Per cui ecco, quando viene questa situazione un po' strana, incerta, nebbiosa della stanchezza, bisogna alzare un campanello d'allarme, perché potrebbe nascondersi lì un rischio. Quindi ecco, ripeto queste cose: quando ci sono difficoltà che si presentano come ostacoli, quando c'è la paura che veramente ti smorza, e anche quando c'è questo senso di noia misto a stanchezza, bisogna tirar fuori la fortezza, cioè mettere in atto quello che è possibile per non perdere quello che si è guadagnato, perché queste cose ci fanno peggiorare. E con questa premessa volevo aggiungere una puntualizzazione, sempre un po' come sono abituato a fare, guardando un po' alle parole, perché effettivamente il significato della fortezza, questo significato che io ho riferito, si è andato quadrando solo progressivamente. Perché dico questo? Perché se uno guarda il greco, la fortezza veniva chiamata andreia, che ha a che fare con aner, aner è l'uomo, no? Il maschio, diciamo così. E la fortezza quindi era ciò che è proprio dell'uomo inteso come maschio, e voleva stare a significare soprattutto la forza fisica, ma anche quindi la potenza, la virilità. E spesso in antico questi aspetti, diciamo, di forza fisica, virilità, esuberanza, erano anche facilmente sconfinanti con la violenza, per cui si era forti e si era violenti. Il vigore e l'esuberanza finivano per essere capacità di sopruso nei confronti degli altri. E quindi ecco, l'idea di partenza del mondo greco è che questa che veniva chiamata Andreia era un'energia, cioè una potenza intesa in senso energetico. Anche i filosofi, per dire, l'avevano un po', se ne erano un po' appropriati, perché per esempio, giusto per far due nomi, Platone intendeva la fortezza come coraggio, e anche noi qualche volta parlando di fortezza ci dà l'idea che sia un po' un sinonimo intercambiabile del coraggio. La fortezza ci dà che ha coraggio nelle cose difficili della vita. Però precisamente non è proprio questo il senso da ritenere. E anche quando Aristotele ne parla, rimane su questa stessa carreggiata. Forse aggiunge un aspetto che praticamente tenta di decodificarla e intende la fortezza, sempre nell'accezione del coraggio, come qualcosa che sta in equilibrio, cioè in una posizione di equidistanza rispetto alla paura da una parte e alla temerarietà dall'altra, cioè all'eccesso dell'esuberanza o al suo difetto, e quindi sarebbe, come potremmo dire così, tenersi in equilibrio. Ora, se noi vediamo queste cose, pensare che sia un'energia, pensare che sia potenza, probabilmente ci fanno capire male, no? la fortezza. E infatti noi nella Bibbia troviamo qualcosa di diverso. C'è sempre un po' lì la questione di due mondi linguistici, due mondi culturali, ma anche due sensibilità molto dissimili fra loro. E nella Bibbia ci sono le idee e i termini come forza e potenza, ad esempio espressi in parole ebraiche, ma preferenzialmente questi termini servono per indicare qualcosa che appartiene a Dio, mentre nella Bibbia è molto facile trovare brani in cui si sottolinea la fragilità dell'uomo, la sua debolezza, il suo essere un po' inconsistenti, e c'è tutto un repertorio anche di parole che in questa direzione, potremmo dire così, portano. Quindi ecco, se ho fatto capire la differenza, intanto è questa: nel mondo greco la fortezza veniva intesa come potenza, come energia, come virilità e quindi come qualcosa di impatto; nel mondo biblico invece non trova riscontro questa idea, ma si parla di forza e di potenza attribuite a Dio, mentre in genere l'uomo viene considerato misero, povero e anche, diciamo, carente di queste. Però ecco, anche quando il termine è applicato a Dio non indica la potenza come nel mondo greco o l'energia, ma c'ha invece un significato che si avvicina più alla dynamis, cioè al movimento. Cioè essere la fortezza non è indicativo dell'energia di cui tu disponi, ma è la capacità di essere dinamico, cioè di essere in movimento, di essere agile. E quando nel Nuovo Testamento, diciamo, si viene a verificare quell'incontro fra questi due mondi, no? di una cultura, di una sapienza, di una tradizione semitica, biblico, antico testamentaria, e poi una lingua che è quella greca, i termini che vengono preferiti sono quelli appunto di dynamis, cioè di forza intesa in quanto movimento, di parresia, cioè come schiettezza, i termini ad esempio di sopportazione quando si parla di difficoltà, ma anche il termine che esprime la nostra idea di grandezza d'animo. Ora, tutte queste parole servono per cogliere e far proprio il senso di un dinamismo misto a resistenza, più che la forza coriacea del guerriero. Quindi, per dirlo in una parola, se uno pensa al greco, al suo significato, ti dà l'idea del guerriero molto, molto prestante, attrezzato. Se uno guarda un più al mondo biblico, si sposta verso il Nuovo Testamento, la fortezza è più, potremmo dire così, la, la duttilità, cioè la capacità di sapersi districare nelle difficoltà, non perché si è forti, ma perché si è capace di rispondere. Ora, quando tutto questo percorso finisce per arrivare al latino, nel latino noi troviamo il termine fortitudo, che è quello che poi rende il senso di fortezza, e purtroppo il latino non riesce a stare al posto giusto, nel senso che fa una mescola di vari significati diversi che ho detto precedentemente in un unico calderone, e quindi quando i teologi, soprattutto medievali, cercavano di parlare di questa virtù e dovevano usare le parole latine, in un certo senso sentivano un po' anche un imbarazzo dell'equivoco che si nascondeva in tante possibili diverse traduzioni. Però ecco, l'ultima cosa che vorrei dire prima di fare una piccola assunto è questo, che noi troviamo e spesso si trova in San Tommaso degli spunti per riflettere sulle virtù, perché veramente ha espresso un pensiero molto ricco e si è diversificato su tanti fronti, quindi è facile trovare degli argomenti appunto pendenti da lui. Ecco, San Tommaso un po' ritira fuori un concetto che avevo accennato prima di Aristotele, ma lo fa proprio in senso cristiano, secondo il quale la fortezza lavora con due passioni, che sono la passione del timore e la passione dell'ardore. E che cosa dice San Tommaso? Che secondo lui la fortezza è data dalla complicità di queste due, cioè che non vuol dire scansare il timore in favore dell'ardore o scansare l'ardore in favore del timore, come se questi fossero semplicemente due eccessi da cui tenersi a debita distanza, ma vuol mettere in luce il fatto che questi devono lavorare insieme. Io di fronte a questa idea lì per lì non ho capito subito cosa significasse, perché mi sembrava che riproponesse tale quale il concetto classico greco dei due eccessi che finiscono per rovinare invece la fortezza nella sua autenticità. Invece San Tommaso dice una cosa intelligente, perché dice che il timore ti aiuta a capire il limite delle cose, è importante, cioè nel senso, timore non è la paura è quella che ti scoraggia, è quella che ti azzera, è quella che proprio ti, quel fatto che ti atterrisce, ti sbarra gli occhi, non vedi più niente dalla paura, sei accecato dalla paura. Invece il timore è una cosa diversa, è il modo sano di cogliere le difficoltà, cioè consiste, chi è che ha timore? Non colui che ha paura, ma ha timore colui che si rende conto di non avere le risorse sufficienti per affrontare tutte le difficoltà che capitano. E quindi il timore è una attitudine intelligente, perché chi è che sbaglia? Non è chi sbaglia, chi non si rende conto dei propri limiti, no? Quindi il timore è importante, perché capisci che ci sono delle difficoltà che da solo non riesci a padroneggiare, non riesci a gestire. E qui quale potrebbe essere, diciamo, l'effetto? Che siccome ti vedi un po' in difficoltà, reagisci in maniera sproporzionata, e questo è il difetto dell'esuberanza. Tante volte la violenza è l'espressione della paura, no? Invece San Tommaso dice questo: il timore ci vuole perché è un sano senso dei limiti, cioè capisci che c'hai dei limiti, li riconosci, li chiami per nomi, e capisci che ci sono tante realtà che sono sfavorevoli, non ti facilitano. E allora, quando tu hai capito questo, se ti fermi lì, cadi nella paura, perché ti manca il terreno sotto i piedi. Se non ti fermi lì e guardi oltre, allora viene l'ardore, che anche qui non è semplicemente forza, ma l'ardore è trovare la forza per affrontare la difficoltà che in quel momento ti circonda o t'attanaglia. E questo che cosa vuol dire? Che è praticamente individuare quella possibilità che viene in soccorso al tuo limite. Quindi dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista spirituale, che significa fortezza? Significa, da un lato, la lucidità nel riconoscere i limiti e i problemi che ci sono, non nasconderli. Dall'altra parte, significa non soccombere a questi, non lasciare che prenda il sopravvento il senso dello smarrimento e della paura, ma prendere coraggio. Ma il coraggio, anche cristianamente, non è semplicemente io tiro fuori qualcosa per riuscire a farcela, ma l'ardore è inteso nel senso di saper riconoscere in Dio colui che ti sostiene. E questo è un po' anche il messaggio che spesso nei Salmi, nella Scrittura, ci viene offerto. Chi è che viene fuori dalle difficoltà? Non chi è particolarmente scaltro, ma colui che nelle difficoltà si affida a Dio, perché è da Dio che viene la soluzione dei problemi. Quindi ecco dove volevo arrivare, dove sono partito, e cioè che fortezza non significa che tu sei bravo, non significa che tu sei forte, non significa che sei uno che vince le difficoltà, quindi una persona dotata di risorse, ma significa questo: che nelle cose che vivi devi saper riconoscere dove sono i limiti, gli ostacoli e le difficoltà, e li devi misurare bene, ti devi rendere conto di quello che ti circonda. E di fronte a questo non cadere nell'illusione di adesso me la vedo io, adesso trovo io la soluzione, ma senza soccombere, diciamo, a ciò che di negativo incombe, saper trovare l'energia per chiedere aiuto. Un po' mi viene in mente una cosa che quasi sicuramente avevo detto anche l'anno scorso, che anche nelle beatitudini della povertà c'è una differenza fra il misero e il povero, e ci sono due termini corrispettivi. Il misero è colui che non ha niente ed è disperato per il fatto che tutto gli manca. Il povero è colui che, non avendo niente, chiede aiuto agli altri. E in questa differenza sta, potremmo dire così, anche lo specifico cristiano. Il cristiano non deve essere il geniale risolutore delle questioni della vita. Il cristiano è colui che sa a chi deve chiedere al momento opportuno, no? Questa è la cosa più importante. E proprio alla fine di questa piccola riflessione, per la quale vi chiedo scusa se non sono riuscito ad essere forse lucido e chiaro come avrei voluto, però ecco, tento quel raccordo, come fatto sempre, con l'idea della speranza, perché le prime tre beatitudini le abbiamo sempre in qualche modo allacciate alla speranza, e la fortezza si allaccia alla speranza in maniera quasi spontanea. Perché? Perché la speranza vuol dire non fermarsi alla difficoltà, e cioè non lasciare che il nostro pensiero rimanga intrappolato nel negativo che a volte accade e ci travolge. E quindi la speranza è, potremmo dire, guardare al di là di quella difficoltà. Però la speranza, dicevamo, è un guardare al di là delle difficoltà non nel senso pagano, tipo speriamo che qualcosa cambi, speriamo di riuscire a cavarsela in qualche modo, ma la speranza nel senso cristiano proprio della virtù è il saper vedere il progetto di Dio che già è all'opera, e quindi ecco aggrapparsi a questa certezza che, potremmo dire, permette di riscrivere il significato delle cose. E quindi ecco, lo dicevamo anche l'altra volta, no? Per il cristiano la speranza non è un generico rinvio a un futuro ipotizzato migliore e risolutivo dei problemi, ma la speranza è il riconoscimento dell'attuale efficace opera di Dio. Chi è che non ha speranza? Chi non si accorge che Dio sta lavorando? Invece chi ha speranza non è uno che sogna un domani migliore, ma è colui che, anche se vive dei momenti tragici, difficoltosi, particolarmente negativi, si accorge che c'è dentro queste cose un progetto che diventa salvifico e non semplicemente salutifero, no? Come uno a volte vorrebbe o desidererebbe o vorrebbe che si verificasse. Quindi ecco, la fortezza significa questo: timore e ardore, intesi nel senso che ho cercato di dire.